nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ogni volta che ricordiamo il Signore Gesù nel sacramento della redenzione, celebriamo la forza del braccio del Signore in tutta la nostra vita, soprattutto attraverso l'Eucaristia. Come fu per Gesù, così anche per noi. Il braccio di Dio si rivelò nella sua potenza, nella debolezza del Signore Gesù. Così anche nella nostra vita, la forza dell'Eucaristia si rivela sempre più mentre camminiamo nella debolezza. Ringraziamo il Signore, chiediamo il dono della perseveranza e il nostro attaccamento, la nostra adesione al mistero dell'Eucaristia. Per questo anche chiediamo perdono.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Al capitolo primo, dal versetto 9 al 13. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Parola del Signore.
Dicevamo ieri che la citazione iniziale con cui Marco apre il Vangelo è anche la chiave di tutto il Vangelo. Isaia, citato qui al capitolo 40, che annunzia la grande consolazione per Israele del ritorno di Dio. Finalmente Dio ritornerà nella vita del suo popolo, lui personalmente, e quindi col suo Spirito trasformerà il suo popolo in un popolo di giusti. Questo grande arco di tutto il cammino di quello che noi chiamiamo secondo Isaia, insomma, e oltre, o terzo anche, tutta la seconda parte del libro di Isaia, è il quadro in cui va letto il Vangelo per sentirne anche le profondità. E osservavamo che di per sé già l'espressione Evangelo, noi traduciamo Vangelo, dovremmo tradurre buona notizia tra virgolette, perché questo è un termine che si riferisce proprio a Isaia 40, a Isaia 52, cioè la buona notizia è la venuta di Dio ed è quella serie di eventi di cui qui Gesù è il portatore, è l'annunziatore e il portatore. E la buona notizia di Gesù, cioè non tanto riguardante Gesù, anche se alla fine naturalmente è poi quello, ma è la buona notizia che Gesù porta e che Gesù attua. La buona notizia di cui parlano, di cui parla Isaia. E anche nel brano di oggi, ecco, noi vediamo confermato, direi, questi riferimenti al quadro di Isaia. E che io mi fermo qui giusto per introdurre il nostro dialogo sul brano di oggi, breve ma molto denso.
Sì, appunto, non c'è buona notizia più grande e più meravigliosa di questa, il ritorno di Dio, la dimora di Dio, la vicinanza e ancor di più che vicinanza, no? Il popolo che Isaia coglie all'inizio nella sua distanza, nella sua resistenza, nella sua ribellione, ritrova la vicinanza, ritrova la presenza, ritrova la dimora, ritrova l'intimità con il suo Dio, perché Dio viene. Ma questa venuta e questa dimora, questo ritorno e questa presenza di Dio, la possiamo valutare e calcolare ancora di più, proprio prendendo in considerazione la situazione di partenza in cui è il popolo. Come fa questo popolo a essere, come diceva adesso Giovanni Paolo, a essere rinnovato, a essere rigenerato, a essere reintrodotto nella intimità con Dio in una vita nuova? Come avviene tutto questo? Ecco, la buona notizia allora si completa cogliendo questo ritorno di Dio e questa venuta personale di Dio in Gesù, nel momento, nell'atto in cui Gesù non soltanto scende nella umiltà della condizione umana, scende nella vita comune degli uomini, dice che viene da Nazareth. Quando Gesù arriva al Giordano, ci sono quegli anni, si dice 30, la maggior parte della sua vita vissuta nel nascondimento e nella umiltà della condizione prima del bambino che obbedisce sottomesso ai suoi genitori, poi che cresce, che vive la sua vita ordinaria nel nascondimento, nel lavoro, nell'umiltà. Però quando viene da Nazareth e arriva al Giordano e scende nelle acque, si fa battezzare da Giovanni, appunto avviene che lui prende su di sé tutta la condizione del popolo nella sua dimensione negativa. Tutto quello che nel popolo si è accumulato di negativo, di contraddittorio alla sua vocazione, di smentita della sua dignità, della sua grandezza, della sua bellezza, perché così era stato fatto da Dio, tutto questo lui lo prende e lo assume su di sé, e questa è la ragione più, forse più decisiva, per cui la voce che viene dal cielo e che lo chiama il figlio amato, quella voce dice: in te mi sono compiaciuto. Quindi tutto il compiacimento di Dio sta non soltanto nella sua discesa, nell'assunzione, come diceva Giovanni Paolo all'inizio della messa, nell'assunzione della debolezza, non soltanto in questo, ma sta soprattutto nel farsi carico di tutte le nostre debolezze, peggio ancora delle nostre, le nostre debolezze, le nostre resistenze, le ribellioni, tutte quelle che possono essersi snodate da Adamo in poi, le fa proprie, le prende su di sé, e naturalmente quel battesimo è l'anticipazione del battesimo della croce, assumendole, prendendole su di sé, si offre a pagare Forse è brutta l'espressione pagare il prezzo, meglio è dire se le assume su di sé per fare di sé un'offerta tutta pura, tutta gratuita e totale al Padre, ed è questo che realizza questo effetto prodigioso e meraviglioso, per cui il Padre rimette tutti i nostri peccati, tutti i nostri peccati sono già stati rimessi nel battesimo di Gesù.
Io devo fare una, mi sono posto un interrogativo che non avevo mai notato così evidente, cioè il brano di ieri si conclude con le parole di Giovanni che dice: io vi ho battezzato con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. E in realtà oggi vediamo che Gesù viene battezzato nello Spirito Santo, e lo Spirito Santo si posa su di lui. E mi chiedo che significato abbia. Certamente il popolo si accostava a Giovanni ricevendo un battesimo di penitenza nella remissione dei peccati. Giovanni promette che il battesimo del Messia sarà un battesimo di Spirito Santo, nello Spirito Santo. Che significato ha il fatto che mi sembra non casuale che subito dopo l'Evangelista dica che Gesù viene battezzato nello Spirito Santo? Significato forse che comunque lui è il primogenito di molti fratelli. E forse una via che neanche Giovanni poteva immaginare, infatti nei sinottici riportano il dialogo: sono io che devo farmi battezzare da te e tu vieni da me.
Matteo.
Sì, è la versione di Matteo. Questo realizza la parola di Isaia 11: un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Però è singolare, noi lo sappiamo che la via del Messia passa per la condivisione con tutti i fratelli, e poi lo Spirito, il battesimo dello Spirito che lui dà agli uomini, come dire, promana da lui, dal suo battesimo nello Spirito.
Ma oltre al testo di Isaia 42, che ovviamente è un testo chiaramente presente sul il Cantico del Servo, c'è anche, come a margine della Bibbia di Gerusalemme, secondo me con molta suggestione, Isaia 63. Il testo di Isaia 63 ricorda proprio questa ribellione del popolo. Dice: ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. Egli perciò divenne loro nemico e mosse loro guerra. Allora si ricordarono dei giorni antichi di Mosè suo servo. Dov'è colui che lo fece salire dal mare con il pastore del suo gregge? Dov'è colui che gli pose nell'intimo il suo Santo Spirito? Colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che divise le acque davanti a loro acquistandosi un nome eterno? Colui che li fece avanzare tra i flutti come un cavallo nella steppa? Non inciamparono, eccetera. Cioè, mi sembra che questo testo di Isaia...
No, eccetera, il versetto dopo.
Ah, sì.
C'è la cosa più importante.
Non inciamparono come armento che scende per la valle. Lo Spirito del Signore li guidava al riposo, così tu conducesti il tuo popolo per acquistarti un nome glorioso. E poi continua, e poi c'è il versetto che dice: Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore della tribù, tua eredità. E poi dice: siamo diventati da tempo gente su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Quindi mi sembra che questo sia un testo veramente eloquentissimo, ecco, e Gesù è veramente il pastore del suo popolo in questo momento, solidale con l'umanità, con tutta l'umanità, nella debolezza dell'umanità, ed è appunto colui che guida il popolo al riposo.
Anch'io avevo letto Isaia 63 e quell'ultimo versetto 19: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, qui si è verificato, qui i cieli si sono squarciati e lo Spirito è disceso, si è sentita la voce che ha detto quello che dice Isaia 42, l'amato in cui ho posto il mio compiacimento, ma dice anche: tu sei il figlio mio, con la parola proprio figlio, che richiama anche il Salmo 2. E poi mi ha colpito, e poi anche questo che dice: subito uscendo dall'acqua vide, l'ha visto Gesù. Non si sa se, cioè qui non dice se l'hanno sentito anche gli altri, ma e allora così questa cosa è bella, perché è come un mistero. È da ieri che parliamo del Padre, del Figlio, di questo, e del mistero che unisce il Padre e il Figlio, e quindi mi sembra bella questa cosa che sottolinei, che Gesù ha visto questa cosa misteriosa che noi possiamo non capiamo. E poi mi piace così anche questo, il primo atto che c'è, forse perché siamo appena reduci dall'Apocalisse, dalla battaglia, dalla guerra, però dalla guerra di Satana contro Dio, ma è molto bello che il primo atto sia stato proprio la battaglia, lo scontro, ecco, lo scontro con Satana. E lui stava con le bestie selvatiche, gli angeli lo servivano, e sembra un po', ecco, un paradiso, lui che vince, ecco, tutto questo ritorna al paradiso terrestre, non so. E Luca dice: Satana poi lo lasciò dopo le tentazioni, perché Marco non dice neanche che cosa sono state poi queste tentazioni. Luca dice che poi Gesù e Satana ritornerà al momento opportuno, ecco, la sua missione inizia subito dopo il riconoscimento da parte del Padre con la lotta contro Satana, e poi sulla croce ci sarà la vittoria definitiva, ecco.
C'era qualcuno che stava per parlare?
Io invece sono solamente colpito da due cose nella lettera di Timoteo. La prima è del fatto che riceviamo alcuni doni, ecco, e che mi colpiscono molto il cuore, cioè il fatto di che ci dona uno spirito di timidezza, cioè di forza, di amore, di saggezza. E l'altro dono che mi colpisce molto è il fatto che ci chiama, cioè anche a una vocazione santa. Questa
è la prima lettura.
Sì. Queste sono le parti che questi doni che ci vengono concessi mi colpiscono, ecco, veramente tanto, ecco.
Questa è la vocazione di Gesù. La vocazione di Gesù e la sua consacrazione a diventare il Messia servo del Signore, che lui dovrà ancora poi realizzare. Questa è la vocazione. Ed è una descrizione, secondo Marco, di un'esperienza interiore di Gesù, non di una manifestazione esterna. È lui che vide e udì. Non è scritto che gli altri videro nulla. Proprio cosa fa Gesù? Nel quadro di un popolo penitente, cioè che prende su di sé, perché questo è tutto il contesto, prende su di sé seriamente il fatto di essere ancora in esilio e quindi la necessità della conversione, del ritorno a Dio, Gesù entra in questo popolo, prende su di sé, fa parte di questo popolo. Proprio nel momento in cui Gesù si impegna in questo cammino, se noi non sapessimo altro e aprissimo il Vangelo, no, di Marco, su Gesù non sapessimo nulla, noi capiremmo, avendo però tutte le scritture, noi capiremmo che Gesù prende su di sé seriamente insieme a questo popolo, perché Marco insiste su questo grande miracolo che Dio compie. E tutta la Giudea andava da Giovanni, tutti gli abitanti, non sarà stato così, tutti proprio non credo, però bisogna capire la sottolineatura dell'Evangelista, che c'è qualche cosa che Dio opera nel popolo e Gesù aderisce a tutto questo. E proprio in quel momento si sente dire, perché l'accento della frase è lì, il mio figlio, l'amato, colui in cui mi compiaccio, il servo, sei tu. Sei tu. E Gesù sente questo. Mi sembra bellissimo, no? Non chiediamoci se Gesù lo sapeva già, io penso di sì, ma mi sembra molto importante la sua vocazione. E Gesù prende su di sé e comincia subito a realizzare il mistero di Israele, che deve essere un cammino di conversione. E va nel deserto, anche tutto, sì, tutto molto importante questo, tutto molto evocativo, e viene, e come Israele nel deserto fu condotto dallo Spirito. Il testo che ha citato Maria dice questo, è la teologia di Isaia questa. Era lo Spirito che guidava Israele nel deserto, che avrebbe potuto guidare Israele altrimenti, cioè se è Dio che lo guida allora è lo Spirito, no? Lo Spirito però dice un'intimità di Dio dentro il popolo. Così dice Isaia, questa è la sua teologia, è anche quella di Luca. Qui Marco la riprende, no? Questa idea molto importante. Anche Gesù fu condotto dallo Spirito come Israele nel deserto, fu messo alla prova, come Israele fu messo alla prova. Abitò con le fiere, come anche Israele, se leggiamo il Deuteronomio, il deserto è anche un deserto spaventoso. Era servito dagli angeli, come anche Israele. Anche Israele è servito agli angeli secondo la tradizione, era circondato dall'aiuto di Dio, non gli mancava niente, veniva anche colpito e punito quando mancava di fede, ma Dio non gli ha mai fatto mancare, anche quando era ribelle, la manna, l'ombra, la guida, mai. Ha sempre avuto i doni di Dio. Naturalmente, mi sembra che Gesù, insomma, è presentato in questo modo. Ecco, come colui che sì, prende su di sé, però diciamo che percorre lui anzitutto, insieme a tutto il popolo penitente, ma percorre lui questo. Questo è il modo in cui Gesù deve diventare il servo sofferente. E poi va avanti la cosa, perché appunto si vedrà, si vede in Isaia come Dio realizza la sua opera, e si vedrà anche nel Vangelo. Mi sembra che Marco vuole mostrare proprio questo, no? Come, e lo mostrerà subito, come cioè Dio agisce attraverso Gesù liberando il suo popolo, i miracoli eccetera sono tutti segni della liberazione, della guida di Dio eccetera. Ma questo vedremo andando avanti. Mi sembra bellissimo considerarlo, come fa anche Luca, per esempio, negli Atti degli Apostoli, quando dice, tutti voi sapete, al capitolo 10, il discorso di Pietro, come Dio consacrò, cioè unse di spirito Gesù di Nazareth. Questo. Lo unse di spirito, lo chiamò, gli dette lo spirito per realizzare la sua vocazione. Che però, io almeno lo sento così, Gesù realizzò giorno dopo giorno. Perché essere Messia non significa aver già tutto. Messia in senso pieno, Gesù è diventato solo con la risurrezione e l'ascensione al cielo. Chiaro. E anzi lo sta ancora diventando, secondo Luca, fino a che non regni, non raccolga tutti. Quindi è stato un cammino anche per lui. Ecco, è bello pensare così, che anche per Gesù è stato un cammino l'attuazione della sua vocazione, della sua missione, come lo è anche per noi nella sua sequela.